Bentornati carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi ricordo che ieri abbiamo iniziato con il quinto capitolo di Daniele. La scena cambia, ci troviamo diversi anni dopo il tempo in cui regnava Nabucodonosor. La storia di Babilonia declinò dopo la morte di questo sovrano. Suo figlio Evil-Merodach governò per 2 o 3 anni. Si parla di lui nel secondo libro dei Re, al capitolo 25, versetto 26, quando si dice che il 37° anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 27° giorno del 12° mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Evil-Merodach venne ucciso e gli successe Neriglissar, marito di sua sorella, che regnò per 4 anni. Il suo successore fu il suo giovane figlio, il quale regnò soltanto alcuni mesi prima di essere deposto da un partito religioso. Poi un generale dell'esercito Nabonide fu innalzato al trono. Visto che Nabonide era spesso fuori per spedizioni straniere, a Babilonia rimase come reggente suo figlio Baldassar. Di Baldassar ci viene detto nei versetti dall'1 al 4 che fece un grosso banchetto. Rileggiamoli questi versetti nel capitolo 5 di Daniele. Il re Baldassar fece un grande banchetto per 1000 dei suoi grandi e beve vino in loro presenza. Mentre stava assaporando il vino, Baldassar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal tempio di Gerusalemme, perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne servissero per bere. Allora furono portati i vasi d'oro che erano stati presi nel tempio, nella casa di Dio che era in Gerusalemme. Il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. Bevvero il vino e lodarono gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Intanto però, fuori dalla città, il generale Medo Gobria stava assediando la città. Qui ci viene raccontato che il banchetto di Baldassar cominciò con un grande cocktail. La bevanda alcolica è ancora oggi una stampella per gli uomini e le donne deboli, e l'alcol rappresenta un problema. Anche se non si vuole paragonarlo alla droga, crea una forte dipendenza ed è un grave problema sociale. Lo sai che moltissimi di coloro che muoiono in incidenti stradali ogni anno hanno dell'alcol nel loro sangue al momento dell'incidente? Ho voluto fare questo breve inciso, ma torniamo al nostro banchetto. Baldassar iniziò con un grande cocktail per far salire di giri i suoi ospiti, in modo che avrebbero goduto del banchetto che lui stava offrendo loro. Quest'uomo non sta soltanto provocando il nemico all'esterno, ma ora, sotto l'euforia provocata dall'alcol, fa una cosa che suo nonno non avrebbe mai fatto. Quando Nabucodonosor prese Gerusalemme, era un re pagano e idolatra, e prese gli arredi dal Tempio di Gerusalemme, ma quando arrivò alla conoscenza del Dio vero e vivente, li mise da parte. Per quanto riguarda Baldassar, che da ragazzo era cresciuto nel palazzo, suppongo che ci furono dei no, no, doveva lasciar stare quegli arredi. Ora li porta fuori e servirà con essi i suoi ospiti. Gli arredi non erano più arredi sacri. Sacro significa ciò che viene posto da parte per l'uso di Dio. Comunque, Baldassar con questa azione sta sfidando Dio. E gli uomini anche oggi stanno sfidando Dio con le loro azioni. Ci si chiede a volte perché Dio non affronta tali persone. Amico, amica, Dio ha tempo in abbondanza, si occuperà della situazione, così come si occuperà di Baldassar. E proprio questo sovrano, Baldassar, sapeva che suo nonno era venuto a conoscenza di Dio, come leggeremo più avanti, e che l'aveva lodato, onorato, eppure lo sfidò e profanò le cose di Dio deliberatamente. Proverbi 29, versetto 1, dice: «L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio». Tutti al banchetto erano in preda all'alcol. Non ci vengono forniti i dettagli, ma da ciò che sappiamo delle pratiche idolatre possiamo pensare che fosse una scena di dissolutezza, licenziosità. Fecero dei brindisi in onore dei loro dei e ci sarebbe stato bisogno più di una notte per brindare a tutti quelli che avevano a Babilonia. Fecero passare il loro peccato per un atto di adorazione e usarono la bestemmia come forma religiosa. Ma ecco che accade qualcosa di imprevisto. Versetti dal 5 al 7 di Daniele, capitolo 5. In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo, che si misero a scrivere di fronte al candeliere, sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. Allora il re cambiò colore, i suoi pensieri lo spaventarono. Le giunture dei suoi fianchi si rilassarono, e le sue ginocchia cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. A voce alta il re gridò che si facessero entrare gli incantatori, i caldei e gli astrologi, e il re disse ai saggi di Babilonia: «Chiunque leggerà questo scritto e me ne darà l'interpretazione, sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel governo del regno». Ora Dio interviene direttamente. non parla attraverso un sogno oppure una visione, perché questo è un uomo con cui non vuole parlare. Dio non tollera questo insulto al cielo. Così scrive sul muro della sala del banchetto. Colui che scrisse questo sul muro è lo stesso che scrisse per terra quando portarono una donna peccatrice dinanzi a lui. Gesù, che è Dio, nell'episodio raccontato in Giovanni 8, nei versetti dall'1 all'11. A quel tempo fu un messaggio di perdono. Qui, per il re Baldassare, un messaggio di condanna. Ha ignorato l'Iddio dei cieli, come Daniele gli farà capire presto. Una mano che scriveva sul muro apparve, spaventò immediatamente il re. Il terrore cambiò il suo viso, le ginocchia si misero a tremare. Il re si rese conto che era un messaggio di sciagura. Cercò degli interpreti, ma non ne trovò. Alla fine chiamerà Daniele, che non aveva più una posizione importante dopo la morte di Nabucodonosor, e gli offre di farlo diventare terzo nel governo del regno. Com'è preciso, Daniele. L'uomo che scrisse questo libro doveva essere stato lì e aver compreso le circostanze. Come abbiamo detto, Nabonide era il vero re e Baldassar era soltanto secondo nel regno. Nei versetti dall'8 al 12 di Daniele 5 vediamo il fallimento dei saggi nell'interpretare lo scritto. Allora entrarono tutti i saggi del re, ma non furono capaci di leggere lo scritto né di darne l'interpretazione al re. Allora il re Baldassar fu preso da grande spavento, cambiò colore, i suoi grandi furono costernati. La regina udì le parole del re e dei suoi grandi, ed entrata nella sala del banchetto disse: «Vivi in eterno, re, i tuoi pensieri non ti spaventino e non ti facciano impallidire. C'è un uomo nel tuo regno, in cui è lo spirito degli dei santi. Già al tempo di tuo padre si trovava in lui una luce, un'intelligenza e una saggezza pari alla saggezza degli dei, e il re Nabucodonosor, tuo padre, lo fece capo dei magi, degli incantatori, dei caldei, degli astrologi. Poiché in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltazar, fu trovato uno spirito straordinario, conoscenza, intelligenza e la facoltà di interpretare i sogni, di spiegare enigmi, di risolvere questioni difficili. Si chiami dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione». Quando Baldassar si riprese, fece venire i saggi e li invitò a dare l'interpretazione dello scritto al muro. Sebbene offrisse loro una bella ricompensa, riuscirono solamente a stare lì e a guardarlo. Non sapevano la risposta, non sapevano cosa fare. Questa è la terza volta che i saggi di Babilonia fallirono. La terza volta che sbagli, sei fuori, lo sai. Ma più preoccupato ancora era il re. Puoi immaginare il cambiamento che ebbe luogo nella sala del banchetto. Alcuni attimi prima stavano tutti ridendo, euforici. Ora hanno ripreso il controllo, sono sobri, ma perplessi, turbati. Ora interviene la regina, che pare sia la regina madre, la moglie di Nabucodonosor. Aveva sentito quanto era accaduto al banchetto ed entrò per parlare al re. Parla di Nabucodonosor, tuo padre. Le relazioni di parentela vengono indicate con la stessa parola, quindi padre potrebbe riferirsi a un padre, un nonno, un bisnonno, comunque a un parente della stessa linea di discendenza vissuto prima. La regina madre è venuta per aiutare il nipote a uscire da quel guaio. Gli dice che nel suo regno c'è un uomo di nome Daniele, un uomo ripieno di spirito che è in grado di decifrare lo scritto. Così Baldassar fa venire Daniele. Leggiamo i versetti dal 13 al 17 di Daniele, capitolo 5. Allora Daniele fu introdotto alla presenza del re, e il re gli disse: «Sei tu, Daniele, uno dei giudei che il re, mio padre, condusse qui in esilio dalla Giudea? Io ho sentito dire che tu possiedi lo spirito degli dei, che in te si trova luce, intelligenza e saggezza straordinaria. Poco fa sono stati introdotti davanti a me i saggi e gli incantatori per leggere questa scrittura e darmene l'interpretazione, ma non ne sono stati capaci. Però ho sentito dire che tu sai dare interpretazioni, risolvere questioni difficili. Ora, se puoi leggere questo scritto e farmene conoscere l'interpretazione, tu sarai vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai il terzo nel governo del regno». Allora Daniele rispose al re e disse: «Serba i tuoi doni per te, e dà un altro le tue ricompense. Tuttavia, io leggerò lo scritto al re e gliene darò l'interpretazione». Ora Daniele è stato introdotto alla presenza del re. Era stato evidentemente messo da parte dopo la morte di Nabucodonosor. Non aveva più la carica di governatore. Baldassar lo lusinga e gli dice che nel caso riuscisse a dargli l'interpretazione, cosa che i saggi non erano riusciti a dare, allora sarebbe diventato la terza carica del regno. Quindi viene offerta a Daniele la stessa ricompensa prevista per i saggi. Daniele respinge questi regali. Era assolutamente sprezzante nei confronti di Baldassar. Sono sicuro che se il re non fosse stato ripieno di paura, non avrebbe ignorato l'insulto di Daniele. Dopotutto, perché Daniele avrebbe dovuto avere bisogno di questa ricompensa? Come vedremo, l'avrebbe avuta solo per alcune ore. Prima di interpretare lo scritto che c'è sul muro, Daniele dà a questo giovane re il miglior sermone che avrebbe probabilmente mai potuto ricevere. Daniele non è il giovane uomo che entrò alla presenza del vecchio re Nabucodonosor. Ora è un uomo anziano che entra alla presenza di un re giovane. Non ci fu nessun problema generazionale con Nabucodonosor e non ce n'è neanche ora. Ascolta quanto dice Daniele a Baldassar, versetti dal 18 al 24 di Daniele, capitolo 5. Ore, il Dio Altissimo aveva dato regno, grandezza, gloria e maestà al tuo padre Nabucodonosor. Per questa grandezza che Dio gli aveva dato, le genti di ogni popolo, nazione e lingua temevano e tremavano la sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. Ma quando il suo cuore divenne orgoglioso, il suo spirito si indurì fino a diventare terracotante, il re fu deposto dal suo trono e gli fu tolta la sua gloria. Fu scacciato di mezzo agli uomini, il suo cuore divenne simile a quello delle bestie. Abitò con gli asini selvatici, gli fu dato da mangiare erba come ai buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché non riconobbe che il regno degli uomini appartiene al Dio Altissimo, il quale vi stabilisce sopra chi vuole. E tu, Baldassar, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, benché tu sapessi tutto questo, ma ti sei innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati vasi della casa di Dio, in essi avete bevuto tu, i tuoi grandi, le tue mogli e le tue concubine. Tu hai lodato gli dèi d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono, e non hai glorificato il Dio che ha nella sua mano il tuo soffio vitale e dal quale dipendono tutte le tue vie. Perciò egli ha mandato quel pezzo di mano che ha tracciato quello scritto. Nabucodonosor fu un monarca assoluto. Credo non ci sia stato un altro governatore come lui su questa terra, e non ce ne sarà un altro fino a che non governerà l'anticristo. Daniele ricorda a Baldassar come Dio agì con suo nonno. Lo mise sul trono, gli diede un regno mondiale. Poi prosegue riprendendo l'esperienza che ebbe Nabucodonosor e che abbiamo visto nel capitolo precedente. Daniele fa a Baldassar un sermone molto duro e potente. Dio diede il regno a Nabucodonosor e nessun uomo poteva contestare oppure ostacolare i suoi desideri, i suoi capricci. Questi erano legge nel reame. Comunque, quando Nabucodonosor fu ripieno d'orgoglio, Dio lo umiliò attraverso l'episodio tragico che conosciamo. Daniele ricorda a Baldassar l'umiliante esperienza di Nabucodonosor, lo sta imprimendo bene nella sua mente, sta ricordando a questo giovane re orgoglioso che il suo è un atteggiamento insensato. Daniele interpreta comunque lo scritto sul muro. Leggiamo i versetti dal 25 al 28 di Daniele, capitolo 5. Ecco le parole che sono state scritte, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso, è dato ai Medi e ai Persiani. Le parole caldee, come quelle ebraiche, erano scritte senza vocali e fu necessario che Daniele mettesse le vocali per leggere la scrittura prima di interpretarla. Ogni spiegazione che dà ha un significato duplice. La parola menè è il participio passato del verbo caldeo contare. È scritto due volte sul muro. Contato, contato. Daniele interpretò il primo menè come Dio ha fatto il conto del tuo regno, cioè ha calcolato la durata, mentre al secondo menè dà il significato vi ha posto fine, cioè ha deciso di distruggerlo. La seconda parola è tekel, che è il participio passato del verbo che significa pesare, ossia pesato. La prima interpretazione di Daniele fu «Tu sei stato pesato sulla bilancia». Il re era stato esaminato dal giusto giudice alla luce della conoscenza che aveva avuto e dalle conseguenti responsabilità. Il re era stato esaminato dal giusto giudice alla luce della conoscenza che aveva avuto e della conseguente responsabilità. La seconda interpretazione è, sempre tekel, sei stato trovato mancante. Questo accade cambiando la vocale e facendo diventare la parola tekal anziché tekel. Nel caso di Baldassar erano vere entrambe le cose. E Daniele tradusse così perché il re potesse capire che non solo era stato messo da Dio sulla bilancia, ma che era stato trovato mancante riguardo a ciò che Dio gli aveva richiesto. La terza parola che Daniele lesse era uparsin. La U significa E, parsin, è un participio plurale del verbo dividere. Significava perciò divisioni o frammenti. Daniele usò la forma singolare del verbo che è peres. Il regno di Babilonia sarebbe stato diviso. Di nuovo Daniele dà una doppia interpretazione cambiando la vocale di peres, facendola diventare peras, ottenendo la parola Persia. I persiani e i loro alleati, i Medi, si sarebbero divisi il regno babilonese. In conclusione, la scritta sul muro in italiano aveva questo significato: «I giorni del tuo regno sono contati e finiti. Tu sei stato pesato e trovato mancante. Il regno dovrà essere diviso fra i Medi, i persiani». Antichi storici greci dicono che i nemici deviarono il fiume Eufrate e che si avvicinarono alla città, camminando sul letto asciutto del fiume. Altre fonti affermano che le porte furono aperte dall'interno. Daniele non ci fornisce alcun dettaglio in questo senso. La testa d'oro sarebbe stata rimossa. È giunta l'ora che entrino in campo le braccia d'argento della statua che aveva sognato il vecchio Nabucodonosor. Dio è al comando dei regni terreni. Il profeta Ezechiele, al capitolo 21, versetto 32, scrisse: «Rovina, rovina, rovina, questo farò di lei. Anch'essa non sarà più, finché non venga colui a cui appartiene il giudizio, al quale lo rimetterò». Dio continuerà a far cadere i regni fino alla venuta di Gesù. Penso che abbia molto da fare. Dio è ancora al comando e Cristo è quella pietra di cui abbiamo letto in Daniele 2, al versetto 34, pietra che si staccò ma non spinta da una mano. E un giorno stabilirà il Signore il suo regno qua giù. Bene, con questo è tutto, quindi io vi rinnovo l'appuntamento a domani per saperne di più riguardo a questo testo scritto sul muro durante il banchetto di Baltasar. Bene, appuntamento allora domani, ci sentiamo al solito orario. Ciao.